Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è C'è di Buono e anche oggi, anche per questa domenica, per circa mezz'ora parleremo di cucina, cibo, alimentazione. Oggi in particolare avremo ospite una professionista della cucina, una chef che ci racconterà sia di un libro che ha pubblicato da poco, sia del suo sguardo, del suo approccio alla cucina. E tra poco vi presento l'ospite di oggi. Prima vi ricordo semplicemente che i nostri podcast sono sul sito radiopopolare.it, sulla app di Radio Popolare, ma anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast, per cui potete ritrovare queste e le precedenti puntate quando volete. E se invece volete scrivermi per i vostri suggerimenti, le vostre proposte, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Allora, come vi dicevo, oggi in questa puntata di C'è di Buono ho il grande piacere di ospitare una delle chef che in questo momento sicuramente ha maggiore visibilità, anche grazie alla televisione, che è certamente un veicolo importante per far conoscere anche le facce di chi sta normalmente in cucina. Ma credo che molte persone che ci ascoltano magari abbiano conosciuto il nome di Chiara Pavan anche prima, appunto, della televisione, grazie magari alle storie che già ci ha raccontato e ha raccontato attraverso il suo lavoro di un'interpretazione della cucina che oggi troviamo descritta con un titolo di un libro uscito da poco per Mondadori, Cucina Ambientale. Come prima cosa però do il benvenuto a C'è di Buono sulle frequenze di Radio Popolare a Chiara Pavan. Ciao Chiara, grazie di essere con noi.
Ciao Niccolò, grazie a te per avermi invitata.
Chiara Pavan oggi è la chef insieme a Francesco Brutto di un posto che si chiama Venissa, un ristorante che si trova nella laguna di Venezia. Sono 9 anni che ti trovi da quelle parti, ci sei arrivata nel 2017 e questa cosa viene raccontata in maniera piuttosto chiara, insomma, proprio una cronaca del tuo arrivo nella laguna di Venezia nel 2017. C'è un passaggio anche anteriore, anche precedente, perché non molto tempo prima in realtà la cucina è entrata nella tua vita. Il cibo come scelta di vita, c'è scritto in uno dei capitoletti di questo libro che hai pubblicato da poco. Vuoi raccontare qualcosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di questa scelta di vita?
Sì, in effetti è stata proprio una scelta che ho fatto non prestissimo, perché prima avevo studiato filosofia all'università e solo quasi in conclusione di studi ho deciso che avrei dedicato la mia vita, perché di fatto questo è, al cibo e alla cucina. E sono sempre stata appassionata di cibo, ho sempre amato mangiare, i miei ricordi sono sempre legati al cibo, ai profumi, ai sapori, durante i viaggi, durante la convivialità, durante la solitudine. Però ad un certo punto, dopo i miei studi che non avevano nulla a che fare di fatto col cibo, ho detto io voglio fare questo. Mi sembrava un modo di vivere che mi poteva confacermi, insomma, e quindi da lì è iniziato tutto un percorso. In realtà io avevo già iniziato un po' a lavorare in cucina durante l'università, avevo fatto delle esperienze, ma non sapevo ancora, ecco, quale sarebbe stata la mia strada fino a quando mi sono detta adesso faccio una cucina, una scuola professionale e poi probabilmente sarà quella e punto, e così è stato fino a quel 2017.
Fino a quel quando 2017, sono... quando sì, sei arrivata, esatto, appunto in laguna. E la domanda che ti faccio, anche perché appunto il racconto di questo tuo arrivo in laguna credo sia molto bello da leggere sul libro, quindi non voglio neanche togliere troppo a chi ci ascolta rispetto alla piacevolezza di leggere come tu l'hai raccontato nel libro Cucina Ambientale.
Grazie.
Il cibo come atto di cura. Però la domanda che provo a farti, che ovviamente ha a che fare con il tuo arrivo in laguna e però anche con quello che poi troviamo dopo nel libro e che troviamo nella tua cucina. Questo arrivo in laguna, quanto è stato il motore o uno dei motori principali di questa evoluzione che poi ha avuto il tuo sguardo, la tua visione di cosa significhi oggi fare cucina in senso professionale?
Beh, diciamo che io sicuramente avevo già una certa sensibilità,
sì,
nei confronti dell'ambiente, nei confronti del cibo come qualcosa che aveva in qualche modo a che fare con la politica, con l'etica. Infatti avevo una mia idea, cioè da quando ho iniziato a cucinare in modo serio avevo un'idea del fatto che volevo utilizzare solo prodotti locali, del fatto che volevo valorizzare piccoli produttori della zona, insomma avevo tutta una mia idea. Detto questo, sicuramente quando sono arrivata in un posto così complesso, così complicato e un posto di cui così tanto bisogna prendersi cura come quello della Laguna Nord di Venezia, il mio sguardo si è diventato ancora più profondo da questo punto di vista. E quindi sicuramente è stato un luogo che ha scatenato qualcosa che già c'era, un atteggiamento che già c'era, e probabilmente adesso lo applicherei ovunque, cioè troverei il modo di applicare la cucina ambientale, il mio sguardo in qualsiasi altro angolo del pianeta. Però sicuramente ha giocato un ruolo, perché appunto è un luogo molto complicato in cui gli effetti del cambiamento climatico sono molto evidenti, gli effetti dei cambiamenti storici, anche se pensiamo all'overtourism, cioè Venezia è il centro di questa cosa qua, e quindi sicuramente ha giocato un ruolo, sì.
Ecco, lo definisci nel libro un hotspot climatico, il luogo in cui ti sei trovata a lavorare, in cui lavori dal 2017, da 9 anni. Vuoi spiegarci qualcosa di più di questo termine, di questa espressione e di quello che poi ti ha fatto imparare rispetto alle conseguenze di un fenomeno che vediamo, che viviamo tutti quanti ogni giorno sotto i nostri occhi?
Sì, beh, allora il termine hotspot climatico è un termine che utilizzano gli esperti per definire zone del pianeta dove gli effetti del cambiamento climatico sono più evidenti rispetto ad altri luoghi. Il Mediterraneo è considerato un hotspot del cambiamento climatico, è un mare che si sta scaldando molto velocemente, che si sta tropicalizzando molto velocemente e in cui si verificano di fatto dei fenomeni meteorologici estremi. E nel Mediterraneo stesso poi ci sono altri hotspot, che sono la Sicilia ad esempio o la pianura padana, e Venezia, penso che la mia ipotesi è che sia anch'esso un hotspot vero e proprio. Quindi da lì ho intervistato un oceanografo e qualche esperto e mi hanno detto sì, effettivamente possiamo definirla tale, la laguna di Venezia, perché appunto subisce determinati fenomeni atmosferici estremi. Io ne ho vissuti 3-4 nel periodo in cui sono stata qua, che alla fine sono 10 anni, questo è il 10° anno, e sono elencabili, cioè la grandissima acqua alta, quella del 2019, che poi ha portato finalmente all'attivazione del MOSE, finalmente però con delle conseguenze mica da scherzi sugli ecosistemi. Poi la grande siccità del 2022, che è vero ha colpito tutta Europa, ma di fatto gli effetti che ci si sono vissuti qua in un luogo con un terreno così salato sono stati più forti, inediti direi. Io ho visto morire tante piante. E poi vabbè, l'invasione del granchio blu nel 2023. Certo. E la più grande, forse trasversale, delle manifestazioni del cambiamento climatico è la perdita di biodiversità della laguna stessa. Cioè io ho assistito alla scomparsa presenza di alcune specie ittiche che all'inizio, per i primi 3-4 anni, venivano pescate e mi portava, il pescatore con cui ho un rapporto molto stretto, mi portava quotidianamente, e da un certo punto in poi non ci sono più state. Parlo del granchio verde, quindi della moeca, parlo dell'anguilla, parlo delle seppioline di laguna, insomma varie specie che a un certo punto sono veramente scomparse nella laguna nord, cioè completamente. Questo non vuol dire che non esistono più in assoluto, perché ad esempio nella Laguna Sud qualcosa di più c'è, non niente paragonabile a 15 anni fa, però nella Laguna Nord davvero è un esempio di come sta cambiando il clima, per una serie appunto di caratteristiche morfologiche che ha la laguna stessa.
Quello che tu descrivi, che adesso ci elencavi in qualche modo in modo conciso, che troviamo poi appunto nel libro più o meno con la stessa scansione, è la storia di un territorio, della sua evoluzione, dei suoi cambiamenti e dei ragionamenti che questa evoluzione ha scatenato nel tuo sguardo, nella tua sensibilità anche di professionista, di cuoca. Insomma, c'è un elemento di adattamento, di necessità di adattarsi alle circostanze. Tu, quando poi parli di cucina ambientale nel libro, spieghi molto bene che cosa significhi dal tuo punto di vista questa espressione, e poi te ne chiederò ovviamente, però volevo partire da questa idea dell'esigenza di adattarsi, che credo non sia un elemento così forte nella percezione della cucina come per molti anni l'abbiamo conosciuta, la cucina dei ristoranti intendo soprattutto. Per te questo elemento di adattamento è costitutivo del tuo sguardo?
Sì, c'è un termine che ho utilizzato nel libro, che è un po' un filo conduttore, il concetto di limite. Quindi lavorare, agire, vivere all'interno di un perimetro limitato, quindi come può essere vivere in un'isola, come può essere vivere in una laguna, ma allo stesso tempo come può essere vivere in un periodo di cambiamento climatico in cui cambiano i prodotti, vengono meno determinati prodotti, quindi ci sono di fatto dei limiti, il vocabolario si restringe. E io ho una visione in qualche modo positiva, cioè mi dico forse nel limite si può trovare la propria creatività, e quindi sì, possiamo dire che è un atteggiamento di adattamento delle condizioni, che non è per forza una privazione, ma è un cercare una creatività diversa, che poi in realtà ha anche delle aggiunte, quindi appunto le specie invasive, oppure un ritorno, una ricerca alla biodiversità che è stata un po' perduta negli ultimi decenni. Parlo della biodiversità vegetale, quindi collaborazioni con persone che di questo si occupano, prendersi cura dei rapporti appunto di produttori che in qualche modo, ricercando la biodiversità del passato, diventano innovativi. Insomma, c'è tutto un atteggiamento di forte entusiasmo da parte mia.
Il granchio blu, l'hai citato prima, è diventato a un certo punto un simbolo sia di quello che stava accadendo un po' su buona parte della costa adriatica, soprattutto quella settentrionale, diciamo, ma anche del tuo lavoro. Forse è stata il primo volano di visibilità che hai avuto, Chiara, e oggi per te l'incontro col granchio blu quanto è diventata anche un'opportunità per lo sviluppo appunto delle tue idee, della tua creatività in cucina?
Effettivamente, come hai detto tu, è stato il trampolino per incominciare a dire determinate cose, anche perché appunto è stato visto come un nemico, un prodotto non buono, insomma, sono state dette un sacco di cose sul granchio, mentre io, con lo sguardo positivo, dicevo: ma no, invece è una cosa buona, cuciniamola. E detto questo, alla fine veramente ci sono tantissimi granchi qua e effettivamente sono buoni da mangiare, cioè io li adoro i piatti che abbiamo in menù col granchio. Quindi sì, è diventato semplicemente un prodotto molto presente perché effettivamente è super presente. E, sì, direi che io comunque amo molto cucinare i vegetali, quindi
Certo.
il granchio è un elemento, lo cuciniamo perché c'è, però abbiamo una cucina che è improntata all'utilizzo del vegetale, poi non, in realtà non siamo nemmeno così dogmatici, cioè io do delle indicazioni, il mio menù è un po' anche un esercizio di stile sulla cucina ambientale, dopodiché senza avere uno sguardo troppo critico, troppo dogmatico, troppo moralista su tutto, ecco. Ci tengo a dirlo, che non voglio fare la morale a nessuno, quindi bisogna anche divertirsi in cucina, bisogna scendere a mediazioni, quindi non è che io cucino solo il granchio blu, è un
Certo.
elemento che c'è, però si trovano un sacco di gusti nella nostra cucina, ecco.
Evidentemente, no, questo hai fatto bene a ricordarlo e sottolinearlo. Devo dire, ho una curiosità ancora su questo granchio blu, poi cambiamo argomento. Mi sembra di ricordare di aver sentito, forse recentemente, proprio al tuo socio, compagno Francesco Brutto, dire come sia strano il fatto che non ci sia stata in Italia un tentativo di sviluppo anche di una qualche forma di sfruttamento commerciale, quindi di trasformazione di una specie invasiva come il granchio blu. Tu questa cosa come te la spieghi? Se effettivamente ti sembra un punto interrogativo sensato.
Beh, allora, innanzitutto qualcosa c'è
Ok.
stato. Per esempio, c'è un'azienda mestre che si chiama Tagliapietra, che era specializzata, è tuttora specializzata in commercio e produzione di baccalà. E da qualche anno lavora ai granchi blu, cioè il pescatore di cui io parlo tanto nel libro Domenico, lui tutte le mattine d'estate, perché d'estate i granchi nuotano di più, ce ne sono di più, insomma, porta tipo un quintale e mezzo di granchi da Tagliapietra,
Sì.
dove vengono trasformati e dove c'è anche un progetto per trasportarli e esportarli negli Stati Uniti, dove invece sono molto apprezzati e paradossalmente sono un po' carenti da quando sono arrivati da noi. Cioè, in realtà c'è stata un'invasione inversa, ma è un discorso un po' complesso, dei granchi verdi nostri che sono arrivati nelle coste loro. Quindi c'è tutto un giro strano, fatto sta che loro invece hanno tanta domanda di granchio blu. E Tagliapietra si è messo a commercializzarli, aiutato da una startup di ragazze che si chiama Blu It.
Ok.
Carlotta Santolini è la fondatrice, è diventata una mia cara amica, e quindi loro in Italia sono molto attive. Tra l'altro, Carlotta in questi giorni è insieme alla FAO in Tunisia. In Tunisia hanno avuto il nostro stesso problema di invasione di un altro granchio blu proveniente dal sud-est asiatico attraverso Suez, che è anatomicamente molto simile al nostro, ma si chiama Portonus segnis, quindi non Callinectes sapidus, come il nostro, che invece è arrivato dal Golfo del Messico. E quindi in realtà c'è tutto un confronto tra cosa si potrebbe fare in Italia, perché in Tunisia hanno sviluppato un'industria di fatto sul granchio blu che li ha invasi. In Italia si è fatto molto poco, sono problemi politici, credo. Credo che, cioè, sì, sono stati dati dei soldi per mandarlo negli inceneritori, per esempio, e
Ok.
probabilmente non sì, proprio sono stati finanziati i pescatori per smaltirli. E quando forse, però, insomma, io nella mia modestia lo dico, avrebbero potuto puntare su una trasformazione,
Certo.
a farlo diventare un prodotto appunto di consumo. E quindi questo nella mia piccola esperienza.
Il titolo di questo libro, Cucina Ambientale, di cui stiamo parlando oggi qui a Cedibuono con Chiara Pavan, è in realtà un'espressione che non hai ideato per dare un titolo a questo libro, è invece una definizione del tuo approccio alla cucina che ti è venuta già qualche anno fa. Vuoi raccontarci l'origine e il senso di questo termine?
Sì, c'era un periodo qualche anno fa in cui i giornalisti chiedevano agli chef: ma tu che cucina fai? Come ti definisci? Fai cucina d'avanguardia? Fai cucina tradizionale? Dai un nome alla tua cucina? Fai cucina pop? E a tutti piaceva un po' definirsi, e io ero sempre molto imbarazzata, non sapevo, mi sentivo come una studentessa che non sa rispondere a una domanda. E alla fine ci ho pensato un po' e ricordo che dicevo: ok, ma la mia cucina è sicuramente attenta all'ambiente, ma sostenibile no, è troppo usato come termine, poi non fa rientrare tutto quello che vorrei dire. Ecologica, mi dicevo, ma insomma, mi sembra un po' una raccolta differenziata. E quindi è venuto fuori ambientale, che secondo me ha due accezioni: una è un po' estetica, quindi riprende un po' i miei studi in filosofia, perché racconta, è una cucina che racconta l'ambiente in cui viviamo e permette, attraverso il gusto, di fare un'esperienza di questo luogo, un'esperienza estetica di fatto. E l'altro invece è un termine più etico-politico, del prendersi cura dell'ambiente, un termine che comunque si rifà all'ambientalismo e alle battaglie ambientaliste degli ultimi decenni, insomma, e prendersi cura di un ambiente utilizzando o non utilizzando determinati prodotti. Ecco, questo è stato un po' l'origine.
Un approccio che tu poi racconti essere basato su alcuni principi di base, quindi il fatto di lavorare con i produttori più vicini, la prossimità, quindi la filiera corta, il lavoro sullo scarto alimentare, quindi un'idea di cucina circolare, una centralità dell'elemento vegetale, che non è più un contorno ma diventa l'elemento principale, il protagonista insomma anche di una ricetta, di un piatto, e poi una riflessione sulle proteine animali. Tu prima ci raccontavi appunto, quando ti chiedevo del granchio blu, sottolineavi come in fondo per te la cosa più importante oggi sia proprio mettere al centro il vegetale, lavorare sul vegetale, e quindi questi ultimi due elementi, questi quattro pilastri della cucina ambientale, per come la racconti, mi sembra che meritino qualche tua parola. Insomma, da una parte c'è questa idea di prendere il vegetale e spostarlo dal contorno e metterlo al centro, dall'altra c'è un tuo farti anche delle domande sul utilizzo oggi delle proteine animali.
Sì, esatto. Sono dei principi che, un po' estrapolato dal nostro modo di fare, ma anche dal mio modo di alimentarmi e dall'attenzione che ho rispetto in generale all'approccio che nei confronti del cibo, e quindi in qualche modo anche la volontà di raccontare queste cose non solo a chi cucina nei ristoranti, ma appunto alle persone a casa. Io a un certo punto dico: io non credo di essere l'unica che fa cucina ambientale, e cito altri protagonisti della grande cucina italiana, però appunto secondo me vale la pena raccontare queste cose per dare un messaggio a chi non è abituato a stare in cucina. Diciamo che l'approvvigionamento di prossimità è più comune nei grandi ristoranti ormai che rispetto a casa, che certo, dove invece si va al supermercato. E uguale lo scarto, dove sì, parlo della cucina circolare, ma parlo anche dell'importanza di organizzare bene i propri pasti per non avanzare cose nel frigo, o parlo nel dispense, o parlo di come abbiamo organizzato noi il pranzo dello staff, del personale, perché abbiamo più di 60 dipendenti e lavorare coi buffet è sempre problematico, fa scarto. O parlo delle quantità, cioè cucinare le quantità giuste per non farle avanzare, quindi un ragionamento un po' a tutto tondo su come provare a affrontare questo problema enorme che c'è in Italia, anche dello scarto alimentare, che riguarda tanto le case piuttosto che i ristoranti. E poi sì, interrogarsi sulla proteina animale per me è un grande punto di domanda, perché io ho un po' delle tendenze vegetali, cioè io vorrei, sono molto spinta a cucinare vegetale, però con un certo pragmatismo mi dico anche, ma siamo in una società dove si consumano gli animali, allora in un momento storico del genere, quali animali forse vale più la pena consumare rispetto ad altri? E quindi da lì ci sono sì le specie invasive, però ad esempio anche allevamenti a impatto quasi zero, come quelli delle cozze, delle ostriche che vanno incentivati, perché sono comunque dei prodotti eccezionali, che a casa è facilissimo mangiarsi delle cozze, però non si mangiano così spesso. Spesso, no? Non te le compri spesso, invece è un prodotto ad alta proteina e che appunto ha un impatto bassissimo, quasi zero sull'ambiente. Ecco, quindi una serie di riflessioni che vogliono parlare a tante persone, nei confronti poi di una cura verso il futuro e verso le nuove generazioni.
Avrei ancora.
Il libro è dedicato alle mie nipotine, che hanno 4 e 2 anni.
Giustamente, perché appunto poi una delle cose che scrivi molto chiaramente è quanto sia importante poi concentrarsi anche sul dialogo e sulla comunicazione verso i più giovani, i più piccoli, perché
Certo.
imparino a considerare il cibo e a percepire anche il cibo, la cucina in un modo sostanzialmente diverso. Stavo per dire che avrei ancora altre 10 domande da fare a Chiara Pavan, ma il tempo a nostra disposizione è terminato e so che Chiara deve andare anche a occuparsi di un servizio e quindi ti libero con piacere. Chiara, è bello poter chiacchierare con te. Ricordo ancora il tuo libro, Il cibo come atto di cura. Il titolo Cucina ambientale è uscito per Mondadori da qualche settimana. Grazie di essere stata con noi. A presto, alla prossima.
Grazie, ciao.
Siamo arrivati alla fine, C'è di buono vi dà appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 su Radio Popolare. Grazie dell'ascolto da parte di Nicola Vecchia. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. A presto!